Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Buon pomeriggio, ben trovati, benvenuti qui a Cagliari per chi viene da fuori, in manifattura per chi vive e lavora qui. Sono particolarmente felice di essere stato interpellato dai colleghi per moderare questo dialogo che è su temi che sono diciamo il mio pane quotidiano. Io mi occupo, come ricordava Rossella, di programmazione dei fondi europei, in particolar modo di sviluppo sostenibile da oltre 20 anni. Qua sono in presenza di due illustri discussant che ha già presentato Rossella su un tema a me molto caro, che è quello della strategia del Green Deal e sulle prospettive di evoluzione del Green Deal, ma più in generale della stessa Unione Europea nel prossimo futuro, che, come ricordavano in precedenza, ci vedrà l'anno prossimo come cittadini europei al voto per il rinnovo del Parlamento Europeo e conseguentemente l'insegnamento della nuova Commissione. E in questo periodo di transizione, dove la transizione verde la fa da padrona, ma non è chiaramente l'unica transizione, viene abbastanza semplice orientare il dialogo secondo un excursus di tipo cronologico, cioè andando un po' a ripercorrere quella che è stata l'evoluzione dello stesso concetto appunto della dimensione ambientale all'interno della politica europea, ma anche con riferimento a tutto ciò che intorno alla politica europea si muove, ad esempio l'Agenda 2030. Ormai sono passati 8 anni dalla sottoscrizione del protocollo di Parigi, dall'adozione dell'Agenda 2030, lo stesso pontefice che adesso si occupa di politica internazionale con una forte vocazione, come il nome ricorda, ecologista, ambientale, a 8 anni dalla sua enciclica del 2015, ci ricorda l'impegno comune per il pianeta e per una crescita sostenibile che non sta ripercorrendo un po' quello che erano gli obiettivi sanciti su carta 8 anni fa. E io partirei un po' da questa ricostruzione attraverso appunto il racconto e l'esperienza dei nostri discussant per ripercorrere un po' l'evoluzione, la nascita del concetto stesso di ambiente, di sviluppo sostenibile all'interno delle istituzioni internazionali e in particolar modo dell'Unione Europea, per riflettere poi insieme al direttore di appunto Milano Finanza su quelle che possono essere le prospettive che ci aspettano nei prossimi anni con il rinnovo della Commissione Europea. Darei subito la parola al professore. Ci piacerebbe sentire, diamoci una ventina di minuti, ma tutto il tempo che ritiene necessario, per ripercorrere assieme un po' l'evoluzione di questa grande sfida ambientale, che non nasce chiaramente nel 2019, ma nasce tanti anni fa. Prego.
Grazie. Grazie molte, non solo per l'invito, ma per aver organizzato questa serie di eventi così belli, così importanti, ricchi, tranne chi parla, di ospiti che hanno per una volta cose da dire con consapevolezza e con passione. Mi permetto di ringraziare anche i nostri studenti, i miei studenti, che ho visto poche ore fa e adesso rincontro. Quando mi sono permesso di far notare che un contributo da parte mia potesse, come diceva il nostro ospite, riferirsi a una sorta di racconto a tappe di quelle che a mio parere potevano essere i punti più significativi del percorso che appunto conduce al Green Deal europeo, non solo mi riferivo forse l'unico contributo che uno storico deve saper dare, quindi un'esperienza passata e magari un'apertura alla discussione per quello che è il presente e il futuro. Ma mi riferivo anche al fatto stesso che il Green Deal europeo in quanto tale, noi ce lo siamo visti un po' catapultato nell'attualità della politica, dell'analisi, dell'economia, su tanti aspetti della nostra realtà, in quanto strategia fortemente trasformativa, tanti aspetti della nostra realtà. Ma sotto il profilo storico-politico, tutto sommato non solo ci sono delle tappe precedenti, ma il Green Deal europeo è a sua volta una trasformazione ulteriore e un aggiornamento di un percorso già iniziato, già codificato, anche ricco di tutti quei numeretti, tutte quelle cifre che si vorrebbero raggiungere, aggiornare, raggiungere di nuovo. E quindi questo obiettivo di neutralità climatica, che è così ricco quanto a prescrizioni e così riccamente comporta un adeguamento di legislazioni nazionali, legislazioni sovranazionali e armonizzazione internazionale, perché naturalmente un risultato climatico ben difficilmente, anzi impossibile raggiungerlo senza la cooperazione internazionale, il Green Deal è una tappa, forse quella che abbiamo più presente, più vicina e più importante, ma è una tappa di un percorso più lungo. Ed è un percorso naturalmente che senza tornare troppo indietro nel tempo, perché come voi sapete anche la genesi biblica è ricca di riferimenti all'ambiente e alla necessità di preservarlo, però l'idea che è molto pregnante in tutto il secondo dopoguerra, relativa al fatto che viviamo in una terra, un pianeta, che non ci sia il pianeta B e che quindi questa terra sia da preservare, che, perché ce n'è una sola, è un elemento caratterizzante la storia politica, appunto, soprattutto del secondo dopoguerra, ben illustrata anche plasticamente dal fungo atomico. Il riferimento all'unica terra sembra un'espressione che noi utilizziamo, ed è un'espressione che utilizziamo abitualmente, ma only one earth, una sola terra, era stato anche, per venire a giorni un po' più vicini a noi, era stato anche il motto, lo slogan che aveva ispirato di sé all'inizio degli anni 70 una lunga campagna internazionale che corrisponde un po' alla rinascita del sentimento ambientale che tra alti e bassi si era fatto strada nel dibattito pubblico, nell'opinione pubblica globale e anche con forti echi nella politica estera degli stati nazionali. Only One Earth è lo slogan della famosa conferenza che nel giugno del 1972 a Stoccolma aveva riunito, alla fine di un lungo percorso preparatorio in sede di Assemblea Generale, tutti i paesi appartenenti alla galassia delle Nazioni Unite, con importanti defezioni, certamente, perché il periodo storico e il tema spingeva la defezione a oriente della cortina di ferro, ma rappresenta comunque una tappa essenziale. In questa conferenza vengono posti molti dei capisaldi dell'ambientalismo moderno e contemporaneo. Viene anche ipotizzata una sorta di roadmap delle cose da fare su scala internazionale. E per quanto riguarda l'Europa, per quanto riguarda il percorso comunitario, perché c'era la comunità economica europea, sia dal punto di vista ambientale, sia direi dal punto di vista istituzionale, ancor più corrisponde a una tappa che è interessante ricordare. La comunità economica europea aveva infatti partecipato come comunità ai negoziati e partecipa quindi come ente, come organizzazione istituzionale a carattere sovranazionale con un lungo percorso davanti a sé, anche prima che le venga dato lo status di osservatore in sede della stessa Organizzazione delle Nazioni Unite. E all'indomani della chiusura di questa tappa, ancor più, quindi non solo se ne recepisce l'istanza iniziale, ma se ne recepiscono anche gli effetti a cascata successivi, perché è del 1973, quindi subito dopo, come mi insegnate, il primo programma ambientale europeo, e poi di programmi d'azione ce ne sarebbero stati naturalmente altri. Riflettendo questi giorni su un'ipotesi di percorso da proporvi, riflettevo anche su questo interessante gioco di rimandi, di azione e reazione tra un livello internazionale, globale e l'istanza europea, che recepisce appunto spesso queste pulsioni e poi se ne fa anche spesso a sua volta portavoce. Se facciamo un passo avanti e ci spostiamo al decennio successivo, gli anni Ottanta rappresentano un momento naturalmente di grande rilievo, e anche qui questi due binari li possiamo ravvisare. Possiamo ravvisare il grande dibattito che a livello internazionale porta anche alla codificazione di alcuni concetti che ci sembrano familiari e che al tempo non erano familiari. Era la ricerca scientifica, la ricerca in ambito ambientale che cominciava a farceli filtrare. Lo sviluppo sostenibile come concetto in questa fase nasce, le commissioni internazionali, ancora una volta ispirate dall'ONU, commissione Brundtland, quella presieduta dall'ex capo del governo norvegese, una signora di grandi capacità, l'idea che esista, o meglio purtroppo la circostanza che esista un buco nello strato dell'ozono responsabile di molti mali del nostro pianeta. Ancora una volta l'Europa recepisce queste istanze, e nel momento di una fase trasformativa, anche lì significativa, no? Dall'atto unico in avanti, iniziamo un percorso di inserimento anche all'interno dei trattati di uno spazio ambientale piccolino, sempre più largo, e poi individuato come tale. E non è un elemento di poco conto, è un elemento che insomma impiegherà il suo tempo a farsi strada, ma non è un elemento di poco conto. Soprattutto nel momento in cui avviene un'ulteriore svolta, quando all'inizio degli anni 90 la comunità internazionale si sente pervasa da una spinta ambientale diversa. Ancora una volta su scala internazionale si verificano delle novità importanti, si verificano delle occasioni di incontro, di scontro e di pianificazione importanti. Prima fra tutte, ancora una volta, la terra torna come simbolo di un patrimonio da tutelare, che tutelare tutelato non è, come grande incontro di Rio del 1992. E tutti conoscono, no, la conferenza di Rio, anche perché da Rio sono desunti molti dei passaggi ulteriori, sia a livello tematico sia ancora una volta nella concretizzazione politica. E naturalmente dall'agenda dei lavori per il futuro, messa nero su bianco, alla sottoscrizione vera e propria della Framework Convention, della Convenzione Quadro sul cambiamento climatico, è da lì che parte questa nuova costola. Ed è una costola che per l'Europa è un elemento di cui tenere debita considerazione, ancora una volta nel momento in cui a livello istituzionale sta accadendo qualcosa anche nel vecchio continente. C'è una singolare, o forse non singolare, corrispondenza, in questo caso quasi di amorosi sensi, tra quello che succede in ambito ambientale e l'Europa di Maastricht. Sta nascendo l'Unione Europea e nasce in corrispondenza di questi cambiamenti. E da questo momento in avanti esiste ancor più, rispetto a quei primi barlumi che vi suggerivo, una sorta di filo rosso che intreccia il percorso internazionale che, lungo la direttrice politico-diplomatica della lotta al cambiamento climatico, affianca anche la vita le istituzioni e le scelte ambientali della nuova Unione Europea. Sia perché ormai la roadmap è ben strutturata, è ben definita, e voi sapete che è iniziato su scala internazionale il percorso delle COP, Conference of Parties. Le parti sono quelle che hanno fatto parte della convenzione quadro, e si stanno dando un percorso a tappe che codifica degli obiettivi da raggiungere. Anche l'Unione Europea sta codificando questi obiettivi, anche in termini di variabili che cominciamo a conoscere e che ancor più nell'ambito del Green Deal poi fanno la loro qualificata comparsa, in termini di adattamento e di mitigazione e quanto ne consegue nell'ambito della transizione e della rimodulazione delle attività produttive. Quando la conferenza delle parti giunge alla sua terza puntata, parlo a un pubblico composto molto da esperti e mi perdonerete le semplificazioni, ma non ci siamo solo noi, è la terza tappa di questo percorso, COP3, come voi sapete si svolge in Giappone, si svolge a Kyoto, e l'effetto di questa COP3 è naturalmente l'altrettanto e ancor più famoso protocollo. Da questo momento in avanti le tappe sono più conosciute. L'Unione Europea è parte del percorso a tappe e sa inserire la dimensione ambientale ora in maniera più qualificata nelle sue proprie tappe di crescita più rilevanti. Quando si arriva agli anni 2000, queste tappe di crescita naturalmente convergono nel trattato di Lisbona, che alla politica ambientale, alle politiche ambientali sa lasciare uno spazio, dal punto di vista formale, non so cosa ne pensino i giuristi, ma lo spazio non è enorme, no? Primi articoli e poi 191, 92, 93, però è pervasiva l'idea di un ambiente che informa un po' di sé, più che in passato, questa realtà. Stiamo avvicinandoci al 2015, stiamo avvicinandoci a Parigi. Parigi è il momento in cui, tra le tante letture che si possono dare, è il momento in cui i percorsi paralleli di azione e reazione giungono a convergenza, perché anche l'Unione Europea è parte di questi accordi, è parte del percorso, adegua le sue percentuali di successo a quanto richiesto dagli accordi di Parigi e come dire, le rette parallele si sono incontrate. Si potrebbe dire anche si potrebbe svolgere una serie di considerazioni su alcuni settori importanti nei quali l'Unione Europea ha recepito sensibilizzazioni del percorso COP, ma lo ha anche saputo rilanciare, anche sul sistema Emission Trade System, c'è molto che abbiamo imparato, ma abbiamo saputo rilanciare da Kyoto in avanti, costituendo una versione più avanzata rispetto al modello che a livello internazionale iniziale veniva proposto. Su questo non siamo andati male, e nell'adeguamento delle quote e dei livelli di riduzione siamo stati piuttosto virtuosi. Ora forse non lo siamo più tanto, no? Vedevo il CAT, le simulazioni attuali, qualcosa sta cambiando. Qualcosa sta cambiando perché siamo stati preda di un fluire, ma anche di un rifluire della corrente, no? Certo, c'è stato Parigi, che è stato un momento a livello internazionale e a livello europeo e a livello ambientale aggregato, un momento anche di enfasi, anche di piacere nel vedere che la macchina poteva funzionare nonostante la vetta fosse lontana. Ma non solo la vetta era lontana, ma politicamente poi sono accadute delle cose che hanno rallentato la macchina che sembrava potesse funzionare, o che comunque aveva una strada da compiere. A partire dagli Stati Uniti, e poi con riflessi in Europa, anche qui da noi nel vecchio continente abbiamo patito questo rifluire della corrente. Abbiamo patito, e ancora una volta, gli Stati Uniti, che tradizionalmente si sono più volte posti di nome e qualche volta di fatto in capo alla locomotiva ambientale, ancora una volta avevano fatto due passi indietro dopo averne fatto uno avanti. L'amministrazione Trump obiettivamente nella non implementazione e nell'uscita, non implementazione, anche l'amministrazione Clinton sappiamo l'amministrazione Obama ha delle responsabilità, ma poi nell'uscita all'accordo di Parigi è stata un po' la quintessenza del passo indietro. In Europa abbiamo avuto i nostri problemi per nostre mancanze, ma anche per mancanze indotte. Se la fuoriuscita statunitense del 2017, già dal 2016, si poteva ipotizzare, in Europa tra crisi dell'Unione, crisi economica, crisi energetica e su tutto la crisi politica, ormai siamo arrivati a una crisi politica orientale che è data da più di un decennio, è evidente, ma che da un decennio ha una sua fase traumatica e patologica. E anche lì c'è stato un rifluire della corrente. La crisi ucraina è non l'ultima, ma è la più clamorosa per gli effetti a lungo raggio che ha potuto creare. E allora, e chiudo e poi lascio spazio a eventuali approfondimenti, e allora tutto sommato, quando Ursula von der Leyen si è affacciata alla ribalta europea, con tutti questi elementi in controtendenza, la volontà di recuperare anche un anelito, se volete, o una convenienza politica, o una scommessa politica, non è stato un elemento da poco, e non è stato neanche un elemento scontato. Anche perché cosa aveva davanti a sé questa signora tedesca? Aveva davanti a sé, nel momento in cui annuncia il programma della Commissione, aveva davanti a sé l'esperienza propria nazionale di un partito di maggioranza, il suo, che era su posizioni sotto il profilo ambientale meno avanzate, si può dire, di quanto la stessa leader della Commissione stesse proponendo, erano meno avanzate. Anche perché in Germania il partito di governo cui Ursula von der Leyen apparteneva e appartiene subiva il gioco al rialzo da parte dei Verdi, ed era un gioco al rialzo rispetto al quale i cristiano democratici a volte stavano e altre volte declinavano. Quindi è stata una scommessa non da poco, anche in una fase, come detto, in cui gli Stati Uniti hanno posizioni di diverso tipo. È noto come nel presentare la propria commissione, anzi già dal momento in cui si presenta il programma per i 100 giorni della commissione, l'elemento ambientale informa di sé il programma della nuova, al tempo, commissione. Cambiare profondamente anche il modo di fare politiche attraverso strategie che si spalmino come metodo di lavoro più che come linea unica di politica ambientale, perché poi alla fine questo è il Green Deal europeo, appunto informare di sé gangli vitali e procedure produttive e anche sociali, perché ci sono anche tutti i richiami ai comportamenti collettivi e individuali, di cui è ricca un po' la narrazione. Ed è stata una scommessa importante che ha dovuto convivere con il tagliando di questa scommessa iniziale, e cioè la sottoposizione alle prove di forza delle crisi che nel frattempo nate si erano allargate, erano divampate. E quindi, in presenza della crisi economica, cosa si fa? Si abbandona il sentiero virtuoso dell'ambientalismo? L'idea, non particolarmente riuscita, ma come dire, sotto il profilo teorico attestata, è che no, e anche in presenza della crisi economica, la crisi economica dovrà essere superata approfondendo la linea ambientalista. È anche la crisi politica, è anche la crisi energetica. La crisi energetica, lancio un piccolo, banale elemento sul quale veramente mi piacerebbe sentire pareri altrui. La crisi energetica ci ha portato a pensare che possa esistere una applicazione produttiva che unisce questi due elementi, il superamento della crisi stessa e il mantenimento dell'anelito ambientale, no, perché questo è poi alla fine il repower dell'Europa. È riuscito, è parzialmente riuscito, è una bella idea questa di rilanciare l'energia su basi nuove, però tutto sommato la riuscita forse non è totale, anche nel momento in cui si parla ancora di diversificazione e forse per la prima volta in maniera chiara si spinge un po' il piede sul freno laddove precedentemente era solo la transizione la parola d'ordine, adesso invece la diversificazione è tornata un po', se non a fare la padrona, almeno come convitato di pietra del nostro percorso. Sul cosa sarà mi riservo di dire qualche banale considerazione dopo, ma è evidente che sulla base di questo lascito, ecco, gli scenari possono essere più diversificati. E vorrei dire che una delle caratteristiche della politica estera, della politica diplomatica che io studio è una sua capacità di mantenersi abbastanza stabile, no? Perché poi alla fine gli elementi fondanti della politica estera sono dati, si possono cambiare con una certa difficoltà e con una certa ritrosia, soprattutto dagli stati nazionali, ma la politica ambientale su scala internazionale può risentire delle circostanze globali, e anche una commissione, un nuovo governo statunitense che scaturisse da determinati esiti delle prossime elezioni presidenziali, in questo settore sì, forse una variabilità maggiore è talvolta da attendersela e talvolta anche da temersi, no? Grazie per il momento.
Allora, buon pomeriggio a tutti. Intanto vorrei ringraziare, oltre alla comunità di Cagliari, Europe Direct, anche tutti coloro che stanno portando avanti in Italia il progetto True nell'ambito della settimana della coesione, quindi TUCEP, quindi la nuova Europa di cui io sono presidente, la vicepresidente poi operativa è qui davanti a me, mia moglie Raffaella Rizzo, Digivis e WeDub, perché è giusto ringraziare tutti questi apostoli dell'Unione Europea, della politica europea, che cercano di mettere a terra poi determinati argomenti che sono stati trattati in modo così particolare ed efficace dal professor Borzoni. Io oggi mi trovo con l'anima divisa in due, sono europeista, sono anche giornalista, non sono un cieco, in una terra di infedeli, sono del tutto avveduto delle difficoltà di integrazione, di maggiore coesione, di maggiore riformismo dell'Unione Europea. Per questo sono molto contento che ci siate voi oggi, nonostante una giornata splendida che invogliava a ben altre attività. Oggi è una data drammatica per la storia del mondo e per la storia d'Europa. È scoppiata una guerra di cui non vedremo la fine se non nei prossimi mesi, se non anni, in Israele, proprio nel cinquantenario della guerra del Kippur. Nel 1973 ci fu un'aggressione evidentemente non preavvisata di Israele da parte dell'Egitto, quindi un conflitto tra eserciti che si concluse dopo 16 giorni con la vittoria di Israele. Quella data è da cerchiare in rosso per due motivi: perché da lì si creò la forza dello Stato di Israele, da lì nacque la crisi e lo shock petrolifero, da lì nacque la fine dell'innocenza degli anni del boom, da lì nacque per il nostro paese prima un periodo di alta inflazione e poi anche il drammatico periodo degli anni di piombo. Ecco come la storia ci viene sempre addosso con le sue ripercussioni, con la sua realtà, con la sua concretezza. È molto bello parlare del New Green Deal perché è un progetto utopistico di società più bella, più verde, più coesa, più integrata, più libera, più rispondente ai diritti. Oggi però noi siamo tornati a quel 1973 con la guerra in Israele, il tragico e vile attacco di Hamas a Israele, per cui pagheremo tutti sulla faccia della terra delle drammatiche conseguenze. Inutile girarci attorno con contorsionismi che non hanno senso. E nello stesso tempo siamo tornati al 1945 con la guerra in Ucraina, con l'aggressione della Russia in Ucraina. Dunque dobbiamo fare una grandissima professione di fede, anche oltre quella di Papa Bergoglio, permettetemelo di dire, perché se non la facesse lui saremmo veramente combinati male, no? Il Papa giustamente è per la pace, è per una società più giusta, è per una società più integrata, però i governi non sono fatti dal Papa. I governi poi devono mettere in pratica delle politiche. Il governo dell'Europa, purtroppo, anche in questa occasione israeliana, è assente, è silente. Come possiamo trasformare la nostra società europea in una società più verde, più integrata, più ecologica, se nei momenti di crisi vera, con i morti, i feriti, non ha voce? E questa è la grande sfida che avremo nei prossimi mesi, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista elettorale. Si dice ad ogni tornata elettorale delle elezioni europee, poi mi interesserà con i vostri interventi sapere se voterete, se avete intenzione di votare alle prossime consultazioni europee, ma indubbiamente le consultazioni del 2024 saranno una scelta di campo. Da una parte un certo tipo di idea di società integrata, che abbatta ulteriormente le frontiere, che sia accogliente, che non sia divisiva, dall'altra una risposta nazionale. Noi veniamo con 3 anni alle spalle in cui è accaduto di tutto, una pandemia sconvolgente cui si è data una risposta per fortuna coesa grazie ai vaccini, una chiusura delle attività con il lockdown e una guerra appunto novecentesca. Aggiungiamoci, ma questo era prevedibile perché ogni volta che Israele e Arabia Saudita arrivano a un passo, come quando è stato assassinato Yitzhak Rabin dalla pace, qualche elemento gli fa tornare indietro di un paio di decenni. Aggiungiamoci anche quello che è avvenuto in Israele, abbiamo ormai quasi la certezza di pensare l'impensabile perché l'impensabile accade. Come si può tramutare in leggi, in direttive, in applicazioni questo pensiero che viene già da Edgar Morin, che già nel 1973, torna sempre questa data, scrisse il primo pamphlet importantissimo della politica ambientale, la prima era dell'età ecologica. Edgar Morin, che è uno dei più grandi pensatori viventi, ultracentenario francese, che tra l'altro ha dato alle stampe pochi mesi fa un pamphlet bellissimo, Di guerra in guerra, che vi suggerisco caldamente di leggere, visto che siete degli studenti di scienze politiche. Quindi, ecco, scienze politiche, in che modo si può tramutare in realtà il progetto verde dell'Unione Europea? Io non lo so, vi posso dare un paio di suggestioni, perché l'altra anima è quella del giornalista, del direttore di un giornale finanziario. Sappiate che, a dispetto di ogni previsione, oggi i mercati un pochino vanno male, ma non sono crollati, perché ormai stanno dando per scontato qualsiasi genere di guerra, qualsiasi genere di atrocità. Il capitale vince su tutto, il capitale vince molto di più sul capitale umano, e questo è un altro elemento che noi dobbiamo considerare, laddove evidentemente c'è una società molto più finanziarizzata di prima. Ebbene, per darvi l'idea di quanto siamo avanti con la transizione, vi ricordo una cosa: oggi la più grande azienda del mondo manifatturiera è la Apple, e sostanzialmente, per produrre 100 miliardi di utili, gli utili sono ricavi meno costi, cioè esattamente i profitti che un'azienda si mette in tasca, tolti appunto i costi di produzione, farà 100 miliardi di utili occupando negli Stati Uniti più o meno 80.000 persone. 50 anni fa, quindi di nuovo 1973, la più grande azienda manifatturiera del mondo era la General Motors, produceva automobili, come continua a produrle. Per fare 10 miliardi di utili occupava però 800.000 persone negli Stati Uniti. Dunque noi abbiamo già una transizione completata, a dispetto del New Green Deal e di qualsiasi progetto che si possa mettere poi in pratica. Abbiamo una società che è la più grande azienda manifatturiera del mondo, che di fatto produce molto più capitale di quanto lavoro ne crei, di quanta occupazione crei. Questo è già un elemento che io vi suggerisco di tenere da parte nel momento in cui analizzerete l'impatto del New Green Deal sulla nostra società, sul nostro mercato unico, che è composto da 500 milioni di persone, il 7% della popolazione europea, il 25% del PIL planetario, il 50% delle spese di welfare sempre in tutto il mondo. Dunque il mercato più ricco del mondo, il mercato unico europeo. Allora noi però dobbiamo applicare e mettere a terra il New Green Deal, sapendo che la più grande azienda del mondo non produce automobili e non crea più l'occupazione che si creava quando di fatto si è costruito questo sistema capitalistico, che è rimasto poi l'unico, perché dopo l'implosione dell'Unione Sovietica è rimasto l'unico sistema vigente nel mondo, l'unico sistema dove vogliono arrivare anche coloro che non ce l'hanno, perché è l'unico progetto di società attualmente in vigore. Ecco, in questo momento noi dobbiamo considerare l'elemento digitale, l'elemento della transizione, io direi compiuta, e anche un altro elemento, e vengo ad alcune specificità del New Green Deal: la riduzione delle emissioni, la produzione di automobili elettriche, la riduzione dell'impatto ambientale delle costruzioni e delle emissioni delle aziende. Sempre una cinquantina d'anni fa, la Fiat produceva un'utilitaria molto popolare subito dopo la 500, era la Fiat 126. La Fiat 126 uscì in produzione, quindi come neonata del lingotto, nel 1976, costava 990.000 lire, che erano 5 stipendi di un operaio di Mirafiori. Oggi un'utilitaria prodotta da quella che era la Fiat, che poi si chiama Stellantis, che è a trazione francese, ricordiamoci anche tutte queste cose, no, non esiste più la Fiat, si chiama FCA, non esiste manco più FCA, si chiama Stellantis. Ecco, oggi quel tipo di utilitaria, possiamo dire che è la Panda, e se è elettrica, cioè quel tipo di trazione cui di fatto il New Green Deal vuole che si arrivi, costa 25.000 euro, che sono ben oltre 10 stipendi di un operaio. Allora, se noi vogliamo avere davvero successo nelle politiche ambientali, nelle politiche nuove di inclusione e di rispetto ambientale, dobbiamo anche fare un discorso molto concreto di costi e benefici. Noi stiamo costruendo, vorremmo costruire, io non credo che riusciremo, perché la storia ci sopravanzerà con le sue tragedie, i suoi lutti, e dovremo dare una risposta molto più coesa di quanto si sta dando oggi in questo momento con la guerra in Ucraina e in Europa. Però indubbiamente dovremo trarre la conclusione e fare delle riflessioni su che società si sta costruendo se un'automobile utilitaria non potrà più essere comprata da chi la produce. Chi la compra questa Panda? Chi la compra una macchina che costa 100.000 euro? Quanto credo una casa? Chi la compra? E allora, se nessuno la compra, come si crea occupazione? Che lavoro daremo ai nostri figli, ai nostri nipoti, a coloro che dovrebbero essere così contenti del New Green Deal? Che tipo di prospettive daremo? Ecco, bisogna assolutamente fare una grande dose di fede, grande professione di fede, per credere che non ci siano dei costi sociali alla politica di integrazione europea, per credere che basti scrivere delle direttive per avere la luce, la strada da seguire. Indubbiamente c'è la necessità di avere delle direttive, c'è la necessità di trovare la convergenza attraverso il compromesso nelle politiche europee, anche di coesione, ma c'è la drammatica necessità, e ce lo dice la storia, ce lo dice la cronaca di questi mesi che si è fatta storia, c'è la necessità anche di fare queste politiche ben piantate con i piedi per terra, prima che una ventata nazionalista, e stiamo già vedendo che cosa accade in Germania, dove Alternative für Deutschland di fatto è il secondo partito in alcuni Länder fondamentali, Baviera compresa, cioè la regione più ricca della Germania, prima che il vento nazionalista spazzi via tutto, le illusioni, le direttive, le società ideali. Ecco perché incontri come questi, che si fanno sul territorio, che si fanno con la fatica di organizzare, col senso anche a volte di anche un po' di depressione nel fare, diciamo, degli incontri così importanti dal punto di vista teorico, ma così deboli dal punto di vista pratico di fronte alla realtà che vediamo ogni giorno, sono importanti, perché dobbiamo cominciare a capire che la politica europea si fa passo dopo passo, ma si fa con la partecipazione di tutti, anche con la voglia di dire cose anticonformista, anche con la voglia di dire: scusate, ma allora l'automobile green chi la compra? Cara Ursula, piccola grande donna tedesca, questa macchina chi la compra? Questa macchina chi la produce? Per il 60% sicuramente sarà prodotta peraltro in Cina, grazie appunto alla dotazione di batterie che arriveranno dall'est. Fin quando non produrremo noi le batterie, fin quando noi non faremo un'analisi socio-economica delle politiche europee, non avremo mai una risposta. Karl Marx e Friedrich Engels hanno scritto il manifesto del Partito Comunista, ma Marx, se non avesse avuto Engels, che era figlio di un industriale e anch'egli a malavoglia lavoratore nell'impresa di famiglia, non avrebbe conosciuto la fabbrica, non avrebbe conosciuto la fatica degli operai, non avrebbe conosciuto come si creava il plusvalore estraendo dal lavoro degli operai il profitto per l'imprenditore. Non sarebbe cambiata la storia del mondo col manifesto del Partito Comunista se l'avesse scritta solo un teorico come Karl Marx. Ecco, allora io chiedo e concludo che si scrivano le leggi e le future direttive europee con quella concretezza che ci ha raccontato la storia.
Che dire, sono emersi spunti veramente stimolanti, e provo a semplificare molto dalle cose che si sono dette, perché chiaramente sono temi molto complessi che non possono certamente essere sviscerati in un incontro come questo, ma è importante, come si ricordava, che se ne parli. E lo faccio in un modo particolare, voglio ritornare al punto da cui siamo partiti, sviluppo sostenibile. L'Unione Europea, in tutti i documenti delle varie istituzioni, la Commissione, lo stesso Parlamento, il Consiglio Economico e Sociale Europeo, la stessa Corte dei Conti Europea, ricorda sempre e rivendica questo ruolo di organizzazione che nel mondo si è fatta promotrice di sviluppo sostenibile. Poi si va a vedere nei trattati, nelle politiche, che significato assume sviluppo sostenibile e si scoprono cose divertenti. In molti casi sviluppo sostenibile ha la sola dimensione ambientale, in tanti altri documenti si contrappone lo sviluppo sostenibile allo sviluppo economico, evidenziando come lo sviluppo economico debba necessariamente essere qualcosa di dannoso per l'ambiente, ed effettivamente quello che è stato portato e promosso negli anni ha dimostrato quello, tant'è vero che poi sono nati grandi movimenti ambientalisti, la questione climatica che stenta ancora a trovare, diciamo, una collocazione, e l'ha trovata soltanto concretamente nel 2019. La stessa strategia del Green Deal, che è una strategia orientata al green, ma è una strategia di sviluppo economico, ha nella sua essenza la necessità di fare un'economia, quindi di rivendicare il ruolo dell'Europa in una politica globale, guardando al suo interno, guardando tutte queste dinamiche di delocalizzazione delle produzioni manifatturiere, della digitalizzazione e della trasformazione in senso digitale, quindi demateriale delle economie, tutti i temi che la von der Leyen ha sintetizzato quando, prima ancora di coniare il Green Deal, che chiaramente aveva già in mente quando si è presentata in Parlamento, facendo un discorso molto forte di sviluppo sostenibile che guardava allo sviluppo sostenibile cosiddetto intergenerazionale. Ha parlato nel suo discorso al Parlamento dell'Europa dei suoi padri, che è quella che ha conosciuto la guerra. Mai credo potesse immaginarsi che di qui a qualche anno l'Europa avrebbe conosciuto di nuovo un conflitto. Ha parlato dell'Europa della sua generazione, che era quella che sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale ha conosciuto la prosperità, e qui ritorna una delle P dello sviluppo sostenibile, che si accompagna a pianeta e a pace. E ha guardato le nuove generazioni come la leva che potesse fare in qualche misura da guida per il suo programma di governo. Nuove generazioni, pensando in Europa, sì, molto teorica, ma molto fondata sulle persone, e qui ritorna un'altra delle P dello sviluppo sostenibile, dove ciascun cittadino europeo potesse svilupparsi secondo quella che è la sua attitudine, secondo quello che è il suo desiderio. Questo era, diciamo, il sogno della von der Leyen, che gli ha consentito di avere ampi consensi trasversali, non solo della sua parte politica, e di varare il Green Deal. Green Deal che arrivava, ricordavo prima, l'attenzione delle istituzioni europee in un momento in cui la commissione uscente, quella Juncker o Juncker, seconda che uno sposi l'uno o l'altro idioma, aveva varato le proposte per il nuovo quadro finanziario pluriennale, per la nuova politica di coesione, anche con un certo anticipo per chi come me si occupa di politica di coesione. Rispetto ai tempi a cui eravamo stati abituati, la Commissione Juncker con grande anticipo ha promosso ha licenziato le proposte regolamentari della nuova coesione. Mancava di un elemento sostanziale che hanno rilevato la Corte dei Conti Europea, tutte le istituzioni più o meno, mancava una strategia europea. Al tempo studiosi del diritto europeo e della politica di coesione ritenevano abbastanza naturale che la nuova strategia europea, per tutto quello che la stessa Unione Europea si raccontava nei documenti ufficiali, fosse l'Agenda 2030. La von der Leyen è andata oltre, ha coniato una strategia che, impermeata su questo concetto di sviluppo sostenibile, che è quello dell'Agenda 2030, ha fatto un passaggio ulteriore, ha guardato le nuove generazioni, ha spostato in avanti gli obiettivi, li ha quantificati in perfetto stile, diciamo, europeista, legato un po' al mondo della coesione, e li ha portati al 2050. Quindi noi ci siamo ritrovati, diciamo, a fine 2019 con un contesto europeo faceva proprio gli obiettivi dell'Agenda 2030, quindi non solo la tutela del pianeta, ma la tutela delle persone, lo sviluppo della prosperità dentro i confini dell'Unione e verso i territori non appartenenti all'Unione, in una dimensione di pace, perché partiva dal racconto della guerra. Nel giro di un anno abbiamo avuto il Covid, che ha rovesciato i tavoli, tutti, quelli delle politiche, quelli delle risorse, quelli della stessa politica di coesione, ha costretto l'Unione Europea a rivedere gran parte anche delle tecnicalità che stavano alla base del funzionamento diciamo finanziario dell'Unione. L'Unione ha fatto debiti per fronteggiare la crisi, ma ha avuto un grande merito, che è stato quello, a mio avviso, di fronteggiare la crisi con strumenti straordinari, salvando la strategia. Quanto questa cosa poi nel concreto abbia funzionato, diciamo, è oggetto di studio di questi giorni, nel senso che l'obiettivo dichiarato attraverso i fondi del Recovery Fund, come lo chiamano i giornalisti, Recovery and Resilience Facility, come dovrebbero chiamarli i tecnici, ma i giornalisti ci sovrastano in questo e ci abituano a parlare come loro, ma non è una critica, è un dato di fatto. Attraverso lo strumento del recovery, di cui il PNRR è espressione, abbiamo cambiato completamente il nostro modo di lavorare, di concepire l'Unione Europea. È una grande emissione di risorse, che ha bilanciato anche quello che era l'effetto della politica di coesione. La politica di coesione assorbe un terzo del quadro finanziario pluriennale. Storicamente, ormai da 3 cicli di programmazione, un terzo del bilancio europeo va verso la politica di coesione. E la politica di coesione è la politica che mira ad abbattere i divari, perché è fondata su quella consapevolezza che fin quando ci saranno divari tra le regioni europee, ci saranno attriti e ci saranno sostanzialmente problemi. Quello che è accaduto appena fuori dal territorio dell'Unione, nella crisi russa-ucraina, è una manifestazione del fatto che l'assenza di stabilità e di equità a livello più alto può determinare questi attriti. Ricordava prima il professore questo continuo rimpallo tra il livello internazionale e il livello europeo. Forse l'Unione Europea, ma è una domanda che pongo in discussant, è un po' mancata nella percezione di queste dinamiche in atto a livello globale e di come l'istituzione europea, se si scrollasse un po' di dosso la dimensione economica di mercato interno, di creazione di un ruolo dell'Unione all'interno delle politiche globali come contrapposizione al blocco orientale, essenzialmente cinese, non più russo, è il blocco occidentale degli Stati Uniti, se avesse forse investito di più verso gli aspetti diplomatici della gestione di determinate dinamiche, forse la leva economica che è quella che all'interno dei territori dell'Unione ha sicuramente grande presa nella distribuzione delle risorse, nell'utilizzo delle risorse, nell'orientare e rendere concrete le politiche, che è vero, per certi versi sono molto teoriche, molto utopiche, ma poi grazie alla leva dei fondi diventano concretezza. Forse l'Unione Europea è mancata un po' nel porsi verso paesi non appartenente all'Unione, anche attraverso politiche di tipo economico. È quello che un po' si sta provando a fare con i paesi dell'area mediterranea. Io personalmente sogno un'Unione euro-mediterranea che si apra ai paesi del Nord Africa e riporti il centro dell'Unione Europea un po' più a sud rispetto a quello che la storia ci ha consegnato. Forse fare questo significa rivedere, come molti stanno discutendo, e quindi in previsione delle elezioni sicuramente un punto d'attenzione, rivedere l'essenza stessa che ha portato fino ad oggi l'Unione Europea a diventare una potenza globale, che è quella di un'Unione fondata sugli Stati. I grandi Stati europei, con la loro storia ultracentenaria, che hanno determinato poi, sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, la nascita dell'Unione, forse oggi avrebbero più successo nel medio-lungo termine se rinunciassero a un po' di sovranità, è esattamente il contrario di quello che molte dinamiche stanno portando a credere, verso una dimensione più locale. In questo c'era l'intuizione della Commissione Juncker, che quando ha proposto le nuove novità regolamentari della coesione per il 21-27 ha introdotto un nuovo obiettivo strategico: Europa più vicina ai cittadini. Allora, se noi spostiamo questa Europa più vicina ai cittadini, non solo rivolgendola ai cittadini europei, ma rivolgendola ai cittadini del pianeta, forse anche la chiave di lettura dell'utilizzo delle risorse europee e di tante dinamiche politiche in atto potrebbe assumere una luce diversa. Sicuramente i fatti della crisi nascente, ma non è nascente oggi certamente, tra Israele e Palestina, con i fattacci di questi ultimi giorni, stimolano una riflessione su quello che potrebbe essere e potrebbe fare l'Unione anche nella gestione dei rapporti tipo economico con determinate economie. Perché guardando proprio alla dimensione economica, l'Unione Europea ha una dimensione che sicuramente è in grado di muovere e orientare i comportamenti altrui. Su questa riflessione mi piacerebbe un po' avere una risposta, sicuramente dai due discussant, ma anche dal pubblico, dagli studenti che nella visione stessa della von der Leyen rappresentano il motivo per cui le istituzioni europee stanno lavorando e stanno promuovendo le loro politiche.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.